E di nuovo in onda e in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, sono le 17.30 di oggi lunedì 19 novembre
11 novembre,
scusa l'errore, e comincia una nuova trasmissione di Impatto e andiamo con la sigla e dopo insomma leggeremo la scaletta degli argomenti che affronteremo nella trasmissione di oggi. 06 49 17 50 è ormai da tantissimi anni il numero di telefono per comunicare con questa radio, il numero di Radio Onda Rossa, per chi volesse contattarci appunto allo 06 49 17 50. A risentirci tra qualche minuto.
Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Ma che manda a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale o sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri e tutti gli altri chi so? Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza e vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa.
E insomma dopo la sigla parliamo insomma diciamo brevemente qual è la scaletta di oggi, appunto lunedì 11 novembre. Cominceremo parlando di un'iniziativa che si svolgerà questo venerdì 15 novembre alle 10 di mattina al Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico a Via Molise 2. Continueremo con un aggiornamento per quello che riguarda la questione rifiuti e in particolare i rifiuti tossici e tutto quello che sta smuovendo le dichiarazioni ormai pubbliche di uno dei pentiti di camorra più importanti. E anche le implicazioni che queste dichiarazioni hanno per quello che riguarda il Lazio. E chiuderemo la trasmissione con una corrispondenza dalla Val di Susa per parlare delle iniziative che ci saranno nella prossima settimana per quello che riguarda il NOTAV. Quindi qualche secondo di attesa e andiamo a cominciare.
Due corrispondenze di cui
I only heard of you.
E sempre dagli 87.9 di Rai Onda Rossa cominciamo con la trasmissione d'impatto, e cominciamo proprio da un'iniziativa che ci sarà questa settimana, e precisamente venerdì 15 novembre alle 10 di mattina, un presidio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico a Via Molise 2. Il presidio è stato convocato dal coordinamento contro l'inceneritore di Albano per insomma far sentire la voce dei cittadini e delle popolazioni del territorio dei Castelli Romani proprio su ormai questa lunghissima vicenda dei del progetto di inceneritore dei Castelli Romani e del nodo, uno dei nodi più importanti che stanno dietro questo progetto, che sono i fondi pubblici. Questo complicatissimo sistema che è stato messo in piedi per finanziare la costruzione e la manutenzione degli impianti di incenerimento, complicatissimo sistema che ricade tutto nelle tasche della popolazione e che invece consente lauti profitti ai gestori dell'impianto stesso, che vedono pagata molto profondamente l'energia elettrica prodotta dagli stessi impianti di incenerimento. Insomma, un meccanismo che vede coinvolti parecchi soggetti istituzionali e che però a quanto pare, proprio per il caso del progetto di inceneritore di Albano Laziale, si è riusciti ad inceppare, tant'è che ormai dal 2009 il progetto di inceneritore è formalmente sbloccato dal punto di vista progettuale da una sentenza del Consiglio di Stato, ma la stessa sentenza del Consiglio di Stato rendeva impossibile l'utilizzo dei CIP6, fondi pubblici, per la costruzione dell'impianto, e questa interdizione ai fondi pubblici CIP6 ha prodotto il mancato avvio del cantiere. Questa cosa non ci sorprende ed insomma rende evidente una contraddizione molto forte che questo tipo di impianti hanno, ed è quella che il gestore privato che incassa i profitti della gestione di questi impianti non investe una sola lira, un solo euro dei propri soldi, dei propri capitali, perché sa benissimo che la costruzione e il mantenimento di questo tipo di impianti sono sempre a perdere, e quindi c'è bisogno delle garanzie e della copertura del paese, dello Stato, della nazione, per dare il via a questo tipo di attività. Nel caso di Albano questo meccanismo si è inceppato, e venerdì 15 novembre il coordinamento andrà sotto il ministero proprio per ribadire l'assoluto no a fondi pubblici a questo tipo di impianti, e anche in particolare a quello d'Albano ci sono insomma gli estremi proprio per cercare e per interdire definitivamente il consorzio Coema da qualunque gestione di fondi pubblici. Noi cerchiamo di metterci in contatto con Daniele d'Albano Laziale, così ci spiegherà più chiaramente di quale meccanismo, di quale inceppatura questo meccanismo si è riusciti a mettere in atto, e ci risentiamo insomma tra un secondo dopo il collegamento. Bye. Di nuovo in onda da Radio Onda Rossa, sempre 87.9. Come avevamo detto, ci siamo messi in contatto con Daniele D'Albano per farci spiegare i motivi del presidio di venerdì 15 novembre ore 10 al Ministero dello Sviluppo Economico. Pronto Daniele, ci senti? Scusa Daniele, ci senti?
Sì, mi sentite voi?
Sì, adesso ti sentiamo bene.
Ok, ciao.
Allora, niente, avevamo anticipato come il consorzio Coema ormai dal 2008, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, diciamo che ha tutte le carte in regola dal punto di vista progettuale per costruire l'impianto di incenerimento ad Albano Laziale, ma che poi in realtà quella stessa sentenza del Consiglio di Stato bloccò una parte dei fondi pubblici necessari alla sua costruzione, e da quel 2008 ad oggi il cantiere non è mai partito, svelando una delle contraddizioni più forti che hanno questi impianti e che smaschera tutta la retorica che invece a livello politico genera questo tipo di mostruosità, che è quella che insomma i privati, i soldi loro dentro questo tipo di impianti non ce li mettono e fanno ricadere tutti i costi sulla contribuzione pubblica. Saltata la contribuzione pubblica, insomma, il privato ha visto bene dopo 4 anni di non avviare il cantiere, perché sa bene che mantenere un impianto del genere è tutta un'operazione in perdita. Però insomma ci sono stati anche da quel 2008 parecchi passaggi che hanno portato poi alla decisione, quella di scendere venerdì 15 davanti al Ministero, perché insomma la situazione si è complicata e anche un po', però anche alla fine un po' chiarita su come deve andare questa storia dei fondi pubblici, almeno per l'impianto d'Albano. E quindi se ce ne puoi parlare.
Sì, guarda, molto volentieri, perché è una questione davvero tanto tanto importante. Ecco, non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte, nel 2008 il carissimo Piero Marrazza, che allora era commissario straordinario dell'emergenza rifiuti della Regione Lazio, firmò una ordinanza con cui garantiva al di fuori dei termini di legge la possibilità per il consorzio Coema, quindi il consorzio di Cerroni, Acea ed Ama, che dovrebbe costruire l'inceneritore ad Albano, di accaparrarsi costi quel che costi i fondi pubblici. Si trattava in sostanza quindi di una sorta di via libera che permetteva appunto di avviare la cantierizzazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2008, ovvero entro un termine su cui ancora non c'era un'autorizzazione integrata ambientale, quindi un via libera per il cantiere straordinario che Marrazzo firmò nonostante il suo periodo commissariale era già scaduto, quindi un'ordinanza fasulla che diceva sostanzialmente al privato: comincia il cantiere nonostante non disponi di tutte le autorizzazioni, in modo tale che ti garantisci l'accesso ai fondi pubblici che erano in scadenza al 31 dicembre del 2008. Il cantiere fittizio.
E purtroppo, insomma, come avete potuto ascoltare, la linea è caduta. Cerchiamo di rimetterci in contatto immediatamente con Albano per far continuare, insomma, la spiegazione in relazione ai fondi pubblici necessari e in questo caso molto ballerini per l'avvio del progetto di inceneritore ai Castelli Romani. Magari mettiamo un pezzo musicale e ci risentiamo appena siamo in contatto. Allora, dovremmo di nuovo essere in contatto con Albano, ci senti?
Sì, eccomi qua, è caduta la linea, scusate.
Niente, dai, sono inconvenienti della diretta che possono succedere. E niente, quindi ci dicevi che Marrazzo tentò con un'ordinanza fittizia, irregolare, cercò di far accedere il consorzio ugualmente ai fondi pubblici CIP6, ma insomma il Consiglio di Stato diede con la propria sentenza
quell'ordinanza sostanzialmente.
Sì, bloccò
decretando praticamente l'impossibilità per il consorzio di prendere questi soldi pubblici per costruire l'impianto. Se non che però insomma in quel frangente, e in modo particolare a giugno 2009, il gestore dei servizi energetici o elettrici, il GSE, sottoscrisse proprio col Coema una convenzione preliminare per garantire appunto la possibilità di accedere a questi fondi e di utilizzarli per il consorzio Coema. Ecco, come potete immaginare, l'ordinanza del Consiglio di Stato ha fatto decadere appunto a cascata, dopo l'ordinanza di Marrazzo appunto, anche questa convenzione, ma viceversa noi ci troviamo a tanti anni di distanza con la convenzione preliminare, quindi, che è quella che garantisce il flusso, il passaggio dei fondi pubblici CIP6 a favore di questo consorzio Coema, quindi appunto Cerroni, Acea ed Ama, ancora valida ed efficace, perché non è stata annullata, non è stata cassata dagli organi competenti, ovvero il Ministero per lo Sviluppo Economico e il GSE, e con il consorzio Coema, quindi il presidente Luciano Piacenti, che è appunto il presidente del consorzio capitanato un po' dal monopolista dei rifiuti molto noto Maglio Cerroni, ma con accodata, appunto ben accodata, la CEA e l'AMA, che tutti tanto conosciamo, che addirittura richiede un aggiornamento, la costituzione ex novo di una nuova convenzione che al di fuori di tutti i termini di legge permetta di accedere a questi fondi pubblici.
E quindi, diciamo che insomma le irregolarità per l'accesso a questi fondi pubblici non mancano fin dall'inizio della dalla genesi di questo progetto, e sono continuate anche negli anni passati, però lo stesso Maglio Cerroni poi si è visto costretto ad ammettere che la convenzione preliminare così com'era non era più valida e continua a fare pressioni per cercare di incassare questi soldi per altre vie, e diciamo che in questi anni è stato coperto anche da altri governi che insomma hanno impedito attraverso anche magari documentazioni finte il decadere della convenzione preliminare.
Esattamente, uno fra tutti è il ministro Scajola, che tutti ben ricordiamo e conosciamo, che ad aprile 2009 garantì nei confronti del ministero, con una lettera di cui abbiamo copia, garantì appunto che il cantiere era in corso all'inizio dell'aprile 2009. Basta insomma che vi dica che in realtà il cantiere ancora oggi, 11 novembre 2013, per nostra fortuna non è mai partito, quindi si è trattato di un escamotage per sottoscrivere la convenzione preliminare, e quindi di escamotage in escamotage in escamotage cercare appunto ottenere questi fondi pubblici. In realtà insomma, per fortuna, appena pochi giorni fa siamo riusciti ad avere notizia, insomma, non soltanto questa convenzione appunto non ha senso, perché diciamo dovrebbe basarsi su una cantierizzazione dell'area avvenuta entro il 31 dicembre 2007, come confermato anche dai responsabili del Ministero per lo Sviluppo Economico, mentre invece noi abbiamo l'ultimo verbale della municipale che attesta.
E accidenti, oggi questi telefoni sono veramente, ci sono veramente poco amici, la linea è ricaduta di nuovo, magari tentiamo l'ultima volta a metterci in contatto con Daniele, sperando di chiudere questa corrispondenza che oggi è un po' sofferta. Mandiamo altra musica per attenuare il nostro disappunto, sperando insomma che vi aggradi. Allora, di nuovo in onda, siamo riusciti a rimetterci in contatto, insomma i telefoni oggi non ci aiutano, però cerchiamo di chiudere la corrispondenza, perché insomma stiamo parlando di un argomento veramente importante e di un passaggio che non è secondario proprio per le mobilitazioni contro questo progetto, perché insomma si sta cercando di dare un duro colpo al progetto di inceneritore, e questa dei fondi pubblici è sicuramente una degli aspetti più importanti. Daniele, non so se ci senti.
Sì, oggi che parliamo di fondi pubblici cade la linea in continuazione, è molto singolare perché sto sotto copertura, quindi però insomma vi dicevo che noi sappiamo per certo che entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto imposto dall'Unione Europea, avrebbe dovuto partire la cantierizzazione.
E niente, oggi i telefoni ci boicottano completamente.
Ci sono avversi.
Vabbè, noi possiamo dire che la cantierizzazione non è partita, e di questi fondi pubblici il consorzio Coema non ha assolutamente diritto, e vista pure la grandissima mole di irregolarità illeciti commessi dal 2007 ad oggi da parte del consorzio Coema, è evidente che questo soggetto non ha proprio più nessun diritto per gestire i nostri soldi, visto che insomma sono tutta, cioè, hanno dimostrato di essere insomma dei criminali e hanno cercato di accaparrarsi questi soldi con ogni mezzo. Però insomma pare che ci hanno richiamato, allora noi proviamo a chiudere velocemente questa corrispondenza. Pronto?
Sì, eccomi Paolo.
Allora, non sfidiamo la sorte, cerchiamo di essere rapidi,
conciso,
visto che i telefoni oggi ci sono avversi.
Sì, guarda, quindi ecco, noi venerdì mattina dalle 10 sino a mezzogiorno, quindi venerdì 15 novembre, fra pochi giorni, ci rincontreremo di nuovo con un sit-in proprio sotto la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, via Molise, proprio a fianco a via Veneto, via Molise numero 2. Dopo l'incontro che abbiamo avuto il 12 luglio scorso con il responsabile delle energie rinnovabili per conto del Ministero, dottor Senni, cercheremo questa volta di avere un incontro e un confronto direttamente col ministro Flavio Zanonato in quota PD, che avrà appunto l'onere di decidere se aggiornare, rinnovare o annullare, come stiamo chiedendo noi ormai da tanti e tanti mesi, questa convenzione preliminare, che è quella che appunto garantirebbe al consorzio di Cerroni, Acea ed Ama di usufruire dei fondi pubblici nonostante i termini di legge non lo prevedano espressamente e chiaramente.
E
quindi
poi
siete tutti invitati venerdì mattina alle 10 via Molise numero 2, Roma, proprio a due passi dalla fermata della metro Barberini.
E poi insomma, come abbiamo detto prima, questo consorzio da ormai dal 2006 ad oggi è riuscito ad accumulare una quantità di illeciti e di irregolarità proprio su questo argomento, che insomma ci pare proprio il caso di ormai insomma di non, cioè non è più un soggetto affidabile al quale si possano affidare i nostri soldi per insomma poi sprecarli nella maniera criminale che abbiamo visto in altri luoghi.
Proprio così, Paolo, pensa che abbiamo fatto una denuncia qualche settimana fa che riguardava proprio una relazione tecnica del consorzio Coema inviata al GSE, in cui si dichiarava appunto che era in corso un'attività di sminamento dell'area dove dovrebbe nascere l'inceneritore. Invece non soltanto questa attività non è stata in corso nell'anno 2009, ma ancora ad oggi non ha mai avuto luogo. Quindi una relazione tecnica firmata, controfirmata, depositata appunto al GSE, che è l'ente pubblico che dovrebbe sostanzialmente cassare e bocciare questa convenzione preliminare. Quindi un'altra buona ragione per ritenere assolutamente inaffidabile l'attività che porta avanti questo consorzio. Quindi l'appuntamento per tutti è per venerdì prossimo ore 10, abbiamo Lise numero 2.
E allora ti ringraziamo per questo sofferto collegamento e noi ricorderemo l'appuntamento magari in chiusura e ci risentiamo per altri aggiornamenti nelle prossime settimane.
Grazie per lo spazio.
E niente, ciao.
Ciao.
E allora siamo riusciti a chiudere questa finestra appunto sulla mobilitazione del 15 novembre sotto al Ministero dello Sviluppo Economico a via Molise 2 e continuiamo la trasmissione, magari non facciamo pause musicali visto che il tempo ci è tiranno e i telefoni ce ne hanno fatto perdere già abbastanza, e continuiamo dalla scaletta ricordando, insomma parlando e cercando insomma di fare un quadro di una situazione che è veramente complicata e che è su tutti i giornali ormai da parecchie settimane. Ci riferiamo insomma alle dichiarazioni di uno dei pentiti di Camorra del clan Schiavone, che pentito che le cui dichiarazioni sono state non sono più segrete, sono state rese pubbliche, e in queste dichiarazioni sono spuntate decine e decine di siti dove i clan della Camorra sversavano rifiuti tossici pericolosi e chi più ne ha più ne metta, e insomma di luoghi toccati e nominati da queste dichiarazioni di questo boss pentito, insomma tutto il meridione è completamente martoriato da discariche abusive. noi ci soffermiamo su una vicenda che invece è abbastanza contraddittoria, proprio perché nel Lazio, nel Basso Lazio, l'allarme per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, addirittura radioattivi, già era partito parecchi anni fa, sempre dalle dichiarazioni di un pentito di Camorra che faceva sempre di cognome Schiavone. E non abbiamo capito se è lo stesso Schiavone, ma tant'è che queste dichiarazioni portarono a quella che è in atto una caratterizzazione all'interno della discarica di Borgo Montello. Quindi prima di tutto non si capisce perché nelle nuove inchieste giornalistiche la discarica di Borgo Montello non venga mai nominata e viene sempre nominato il Basso Lazio. Mentre proprio dentro questa discarica già è in corso una caratterizzazione, quindi un'analisi dei terreni e delle acque per capire che tipo di inquinamento sia stato prodotto da quella che è stata sempre trattata come l'interramento di decine, centinaia di fusti metallici contenenti rifiuti molto pericolosi, sempre su appunto dichiarazioni di pentito di Camorra. Di questa caratterizzazione non si sa praticamente nulla, non si capisce perché non si parla di Borgo Montello ma si continua a parlare di Basso Lazio. Probabilmente i siti di discarica abusiva sono stati parecchi, ma quello di Borgo Montello è già acclamato e conclamato, tant'è che le istituzioni sono state costrette a prendere questa iniziativa, un'iniziativa che a quanto pare per le istituzioni regionali del Lazio è un'iniziativa sempre molto dolorosa, quella di dare via una caratterizzazione della discarica. Però tant'è che questa operazione è cominciata più di un anno fa e proprio in questi giorni esce la notizia che i residenti nella zona di Borgo Montello lamentano il fatto che le analisi prodotte dall'ARPA Lazio non vengono pubblicate né sul sito della provincia di Latina, né sul sito del comune di Latina, né sul sito della regione Lazio o dell'ARPA. Tutta risposta la regione Lazio risponde al Fatto Quotidiano, che denunciava appunto le dichiarazioni di alcuni residenti della zona di Borgo Montello, risponde dicendo che i dati sono incompleti e non è stata ancora effettuata un'elaborazione integrata di carattere geologico
che verrà affidata all'ISPRA.
Esattamente, e insomma, quindi stiamo parlando di una caratterizzazione, quindi di analisi complete di un istituto giuridico, la caratterizzazione che spetta alle istituzioni, in un sito già coinvolto da tantissimi anni proprio dalle dichiarazioni di un pentito di Camorra.
E a questo proposito aggiungo una nota di colore, un colore scuro, in quanto il disegno criminale disvelato dal pentito di Camorra riguarda porzioni di territorio sempre più vaste. Abbiamo appena sentito quindi il caso, tutt'altro che nuovo e che inedito, vicino Formia, della discarica di Borgo Montello. Aggiungiamo una notizia che riguarda invece la zona di Battipaglia, quindi a sud di Salerno, dove a data, se non sbagliamo, 8 novembre, quindi pochi giorni fa, è stato invitato alla festa ambiente organizzata dal Partito Democratico, niente proprio di meno che il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, intervenuto proprio sul tema scottante di industrie ecocompatibili, bonifiche e dissesto idrogeologico, una priorità del governo. E questo insomma ci sembra una nota quantomeno emblematica, cioè dell'atmosfera che si respira e che soprattutto continueremo a respirare sul tema veleni e sul tema soprattutto bonifiche.
Eh sì, perché a quanto pare dopo le dichiarazioni e l'esplodere dello scandalo dei moltissimi siti inquinati dallo sversamento abusivo di rifiuti pericolosi, tossici in Campania e a quanto pare un po' in tutto il meridione, come contromisura insomma le istituzioni cominciano a preparare una campagna che chiamano campagna di bonifica bonifica dei territori inquinati da queste operazioni criminali. Però insomma abbiamo visto, già abbiamo parlato nelle settimane scorse del progetto di legge regionale che si sta avviando proprio in Campania, che è probabilmente tra Caserta e Salerno la zona più martoriata da questi sversamenti, oltre insomma poi la pratica oscena di dare fuoco all'immondizia per sbarazzarsene, che provoca dei danni al suolo e all'aria insomma non indifferenti, sta dando il là a un nuovo business, quello appunto delle bonifiche, e insomma è già l'allarme che chi ha combinato il danno invece incasserà i soldi per riparare il danno che ha fatto, e quindi magari le stesse aziende legate alla camorra saranno impegnate nella bonifica di territori che hanno devastato. Insomma l'allarme diventa molto alto, visto che insomma il tessuto politico che ha permesso l'inquinamento, la distruzione, lo sversamento di questi rifiuti, praticamente è lo stesso che sta cercando di mettere in campo questa nuova campagna per le bonifiche. E insomma le voci dell'associazionismo ambientalista prezzolato non fanno altro che confermare questa linea di intervento.
Eh sì, vediamo come, cioè negli effetti la gara a cui insomma sembrano, cioè che sembrano abbia insomma aver ingaggiato cioè queste associazioni ma anche molti enti locali, non sia di carattere scientifico quantitativo, ma sia più che altro volta alla accaparrarsi la gestione di questi fondi per le bonifiche, affinché sia realizzata una mappatura delle zone a rischio e si accerti quindi dove sia necessaria insomma in seguito alla presenza di questi rifiuti nel sottosuolo c'è una caratterizzazione, quindi una bonifica che come abbiamo visto costerà bei soldi, sempre di denaro pubblico. E a questo proposito, beh, continuiamo magari dopo una breve pausa musicale con una paginetta che oggi dedichiamo anche alla Nottav, poiché si aprono insomma nei giorni futuri, cioè dei insomma dei momenti un po' nodali per
sì,
questa vertenza.
Eh sì, come abbiamo detto in scaletta continueremo con il Notav, e sicuramente su gli sversamenti e sulle polemiche relative alle dichiarazioni dei pentiti di camorra e delle azioni che le istituzioni saranno costrette a intraprendere nei prossimi mesi torneremo a discuterne sicuramente, perché poi come notiamo le istituzioni sono pronte a una bonifica e quindi anche a una caratterizzazione di un sito che ha visto uno sversamento abusivo, ma hanno grossissime difficoltà a intervenire su quei siti che sono autorizzati a sversare e a funzionare la discarica da più di magari da moltissimi anni, e che però hanno grossissimi problemi analoghi se non peggiori delle discariche abusive. E quindi insomma questa è una contraddizione molto forte, perché dare il via a caratterizzazioni a bonifiche e poi magari tralasciare siti veramente inquinati e devastati insomma ci fa capire anche il senso di una politica che cercherà di coprirsi con l'ombrello attraverso questa campagna di insomma di lavaggio della coscienza che si chiama bonifica. Insomma il rischio è proprio questo. Noi chiudiamo invece con quello che è un appuntamento per sabato 16 novembre alle ore 14:30 da Piazza Mancini o anche ex Piazza Garibaldi a Napoli. Partirà un corteo di protesta proprio su queste vicende che si sono scatenate, e la Campania ne è insomma il centro, perché gran parte degli sversamenti sono avvenuti appunto in Campania tra Caserta e Salerno, e c'è una manifestazione di protesta proprio per protestare contro la devastazione del territorio provocata dagli sversamenti dei rifiuti più o meno abusivi che ci sono stati in questi anni, e per chiedere una campagna di bonifica come insomma anche abbiamo letto dall'indizione della manifestazione, che però sia almeno sotto il controllo popolare, perché insomma non si ripetano i drammi e e le, diciamo, le infamità che magari sono successe in altri luoghi, sempre con le bonifiche. Si bonifica un luogo, magari si evacuano le poche popolazioni rimaste in quel luogo contaminato e la bonifica è bella e pronta. Insomma, così non si può procedere. E quindi, insomma, il prossimo 16 novembre a Napoli, da Piazza Mancini, partirà questa manifestazione proprio di protesta proprio su tutto il grandissimo polverone alzato dalle dichiarazioni dei pentiti di Camorra. Allora, andiamo con una pausa musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
Okay, torniamo in voce qui a Impatto, sempre su Red Onda Rossa. Apriamo quindi questa paginetta, come abbiamo annunciato, sul TAV, in quanto nei prossimi giorni arriviamo a una scadenza abbastanza cruciale dei rapporti bilaterali tra Italia e Spagna. Parliamo di rapporti che riguardano, insomma, la parte burocratico-amministrativa, ma cremastica, soprattutto economica, cioè di questo folle progetto. Ricordiamo che questi accordi partono dal un precedente patto stipulato addirittura nel 2001 per la realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci viaggiatori tra Torino e Lione. Successivamente è stata siglato un accordo il 30 gennaio 2012 e quindi ecco i frutti, cioè di questo accordo. Insomma si manifestano proprio, cioè, in questi giorni, anzi proprio nel giorno, cioè, in questo stesso giorno in cui stiamo parlando, in quanto proprio oggi è stata subito quindi questo passaggio alla Camera per quanto riguarda l'esame formale cioè di questa opera. Si è aperta così infatti la fase di discussione. Superato l'esame di Montecitorio, il DDL passerà successivamente al Senato per l'esame e la ratifica finale. Nel testo, fra i punti nodali, c'è la rimodulazione dei costi di prima fase per la costruzione della tratta internazionale, che comprende il tunnel di base, le stazioni internazionali di Susa e di Saint-Jean-de-Maurienne e le interconnessioni con la linea storica del Fréjus. Fra i punti basilari del trattato, oltre che la parte economica, come già detto, c'è l'individuazione del soggetto promotore della Torino-Lione, che sarà la stessa Lyon-Turenne Ferroviaire. Questo traguardo dovrà essere raggiunto obbligatoriamente per la fine dell'anno, poi ne vedremo anche i motivi, per non accumulare ritardi con la fase di gara, eccolo il motivo, attesa per il 2014, dell'infrastruttura, attualmente in fase di verifica della progettazione definitiva. Entro la fine dell'anno, ha spiegato Virano, perché per chi non lo conoscesse parliamo del Dominus, cosiddetto della TAV Torino-Lione, l'uomo che incarna, da una nota dei TAV leggiamo, in sé ben tre cariche differenti: è commissario straordinario del governo, è presidente dell'osservatorio e capo della delegazione italiana della conferenza intergovernativa cosiddetta CIG Italia-Francia. È l'uomo che dal 2006 ad oggi ha completamente fallito i suoi obiettivi, non è riuscito a giustificare la realizzazione del TAV e quindi sta cercando di imporla utilizzando esclusivamente magistratura e forze dell'ordine, oltre che i militari.
Ma c'è da notare che, come per tutte le opere nocive, dannose e dispendiose, in questo paese c'è sempre bisogno di un commissario straordinario.
Assolutamente sì, vabbè, la costruzione ideologica, cioè dell'emergenza, è proprio una condizio sine qua non per poter bypassare normali iter. Normali, a questo punto, cioè, non ci ricordiamo neanche cosa significa. E proprio da questo, cioè dalle dichiarazioni di questo tal Virano, che sappiamo, insomma, di che morte, secondo i nostri, dovremo morire nei prossimi giorni, ci sarà quindi l'approvazione del progetto definitivo con il via libera della valutazione di impatto ambientale. Intanto il Parlamento quindi dovrà approvare il trattato internazionale Italia-Francia, che i francesi già hanno approvato. Il 20 novembre, quindi prossimo, e poi ne parleremo anche cioè con un compagno che interverrà proprio dalla valle, ci sarà proprio un vertice qui a Roma Italia-Francia, nel quale certamente la nuova linea Torino-Lione avrà un ruolo di primo piano. Il progetto definitivo successivamente sarà valutato dal CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Intanto sarà costituito il soggetto promotore, che dovrà sostituire LTF, la società misto italo-francese costituita dalle due ferrovie per progettare la nuova linea. In questo modo, sempre secondo Virano, per la fine del 2015 partiranno i lavori dei 19 lotti per la realizzazione del tunnel di base. La prima opera a iniziare dovrebbe essere costituita da quei 9 chilometri del tunnel di base proprio in territorio francese. Nel nostro paese, quindi, l'iter parlamentare è iniziato diciamo da luglio, ma comunque questi giorni dovrebbe culminare proprio all'interno di questo limite temporale imposto dal summit del 20 novembre. E a tal riguardo, insomma, guardiamo un po' più in dettaglio, cioè la parte, quella, il cuore principale di questo accordo. Per quanto riguarda l'avvenuta già decisione in terra francese, nessuno si aspettava altro dal governo Hollande. Infatti il voto diciamo è stato commentato soprattutto dai Ottavo Nostrani, è un voto politico, non tiene infatti conto delle osservazioni tecniche che la commissione ha presentato, ma soprattutto l'accordo bilaterale che verrà ratificato non ha per oggetto l'avvio dei lavori definitivi, dicono in Ottavo. Quindi cosa ratificano Italia e Francia? L'ennesima falsità alla risposta, illegale persino, utile alle lobby del TAV per poter legittimare l'occupazione della Valsusa e la costruzione del bancomat dei partiti. Inoltre ad oggi si parla solo del tunnel di base di 57 km e si è rinviato di 15-20 anni l'analisi dei traffici sulla linea storica per verificare se serve davvero la TAV. Inoltre il tunnel di base è lungo 57 km e di questi 45 pari a 3/4 sono in territorio francese e 12 pari a 1/4 in territorio italiano. A parte il contributo europeo che deve essere ancora definito, dovrebbe riguardare circa il 40% del costo totale, se insomma i nostri si dimostreranno sufficientemente, cioè daranno sufficienti garanzie a quelle che sono le lobby transnazionali. E, a parte questo, i costi sono praticamente in carico diciamo sostanzialmente dell'Italia per 3/4, quindi per quale motivo quindi la Francia dovrebbe dire no a quest'opera? È proprio insomma da questa valutazione che chiediamo, cioè, un'analisi da parte del compagno che abbiamo in onda. Ciao.
Pronto, ci senti?
Ciao a tutti. Sì, mi sento.
Allora, no, noi stavamo spiegando, leggendo i comunicati che indicevano la manifestazione del 16 e anche le conseguenze che porteranno agli incontri del 20 novembre, e ti chiediamo insomma un po' di raccontarci che clima c'è su in Val di Susa per la preparazione della manifestazione di sabato, e poi pure che reazioni e che commenti fate proprio a tutto questo teatrino che si sta sollevando rispetto all'incontro bilaterale del 20.
Sì, no, la situazione è come sempre in Valle di Susa alla vigilia di una manifestazione che riteniamo importante, non fondamentale, perché in questa storia di fondamentale c'è ogni giorno che noi viviamo qua. Importante perché è l'ennesima dimostrazione di quanto questa valle è contraria a questa opera. Voi magari vi chiederete, ma com'è possibile? Ormai lo sanno tutti, no? Che qua siamo contrari al TAV. Che cosa serve continuare a fare una manifestazione? Tra l'altro quest'anno sarebbe la seconda, nello stesso anno. Tendenzialmente noi ne facciamo una ogni anno, ormai da 6-7 anni a questa parte, grossa, più tante altre iniziative e anche azioni di un certo tipo. Perché siamo di nuovo scesi in piazza? Perché nello stesso anno? Perché la situazione si è andata, come dire, incattivendo in Valle di Susa, incattivendo non per colpa di quello che succede qua in Valle di Susa, ma per tutta una serie di personaggi che ruotano intorno alla procura e intorno ai media, che hanno fatto sì che la Valle di Susa fosse vista come il problema principale a livello di ordine pubblico di quello che di quella che è l'Italia. Quindi era importante da una parte dimostrare che la Valle di Susa è fatta di una lotta popolare, e dimostrarlo per l'ennesima volta sia a noi stessi, che a volte ci fa bene anche per noi, per continuare questa lotta, poter vederci, vedere il vicino di casa, vedere la panettiera, vedere i bambini alle nostre manifestazioni, sia chiaramente a livello esterno, per ribadire appunto che tutte queste fandonie che ci vengono addebitate e la militarizzazione che viviamo in valle, la procura di Caselli che veramente sta compiendo degli atti che bisognerebbe andarli un po' a studiare per capirne la gravità, perché è troppo, è abbastanza semplice dire ah mamma mia quanti ne avete, quante denunce che vi siete beccati, però se si va a leggere queste denunce si capisce veramente la gravità della sproporzione tra il reato tra virgolette e quello che è la conseguenza. Questo è un po' a livello generale quello che sta capitando io in Valle di Susa e i motivi per cui il 16 scenderà in piazza.
E quindi insomma ma sicuramente insomma noi insomma qui da questi microfoni è stato raccontato assolutamente l'attività pretestuosa della procura di Torino contro il movimento No TAV, che è riuscito a mettere in crisi e a far emergere le grandissime contraddizioni che questo progetto e tutto il suo corollario economico porta sul territorio, i danni e le distruzioni, insomma, ormai è evidente a tutti che questo progetto ha grossissimi limiti e causerà grandissimi danni a quel territorio, ma è evidente che si continua a propagandare l'assoluta necessità di quest'opera per lo sviluppo del paese. Però insomma il merito del movimento No TAV è stato quello di bloccare e denunciare ogni aspetto di questa vicenda, da quelli generali a quelli particolari, che magari creano grosse difficoltà per magari l'avanzamento stesso di un cantiere.
Pronto.
Per l'avanzamento stesso di un cantiere. E sì, no, ti sentiamo. E quindi la lotta messa in campo dalle popolazioni in quel territorio è stata così diffusa, così completa, che è riuscita a investire praticamente tutti gli aspetti di questa vicenda in maniera così forte, e insomma le controparti sono state costrette e reagiscono nell'unico modo con cui riescono, insomma, a cercare di per imporre la propria volontà sul territorio. E quindi insomma che sicuramente c'è stato un incattivimento sotto gli occhi di tutti. Insomma, a inizio mese c'è stato anche questo attentato a uno dei presidi, questa provocazione a uno dei presidi No TAV sparsi sul territorio, che fa il palio con quanto succede. Si cerca, insomma, di alzare la tensione, è la parola insomma più banale che c'è, però sicuramente di dare un segnale alla popolazione che logicamente non ha nessuna intenzione di abbassare la testa di fronte a provocazioni così squallide. Quella dell'incendio del presidio è sicuramente una delle ultime che ci sono state su in Val di Susa. Per quanto riguarda invece l'incontro bilaterale del 20, noi insomma abbiamo raccontato pure come l'anno scorso una riunione analoga è stata fatta in Francia, se non mi sbaglio, e come insomma in quella riunione i presenti non hanno fatto altro che parlare poi di polizia europea e organi giudiziari transnazionali, proprio per magari finalizzati alla repressione dei lotti e movimenti sociali. E probabilmente questo è anche lo scenario che ci troveremo di fronte il prossimo 20 novembre. Se tu ne sai di più e ci puoi dare qualche elemento in più.
No, nel senso che mi sto appunto quanto vuoi, però è chiaro che quello che era successo in Francia è molto probabile che succederà anche in Italia, ed è stato molto interessante leggere i giornali francesi e i giornali italiani il giorno dopo l'incontro bilaterale che è avvenuto a Lione, perché i giornali francesi parlavano appunto di quello che avete detto voi, accordi di polizia internazionale, ma anche altri argomenti tipo migrazione, Europa, quindi problema dei migranti, e in ultima istanza c'erano una o due righe dedicate al caso in Valle di Susa, noto in Magnolia. Mentre invece i giornali italiani parleva che quell'incontro era dedicato interamente e completamente alla Torino Lione, dove tra abbracci e strette di mano avevano siglato un accordo che non si tornava più indietro. Questa farsa va avanti ormai anche da vent'anni, perché non è il primo incontro che questi fanno dove si accordano, no? Adesso ci ritroviamo a Roma a fare questo ultimo incontro, di cui tra le altre cose parleranno probabilmente anche con la Torino Lione, questa è la verità. Noi stiamo valutando comunque se fare una presenza a Roma come Val di Susa. Adesso è ancora tutto da decidere, probabilmente qualche voce è già trapelata, ma vedremo. Anche se non vogliamo dare assolutamente nessun peso a questo tipo di accordi, se avvengono e come avvengono e cosa dicono, perché poi alla fine la verità e la realtà è che è da qua che devono passare, si possono incontrare anche 100 volte in tutto l'anno, ma la realtà è che a una firma deve corrispondere un cantiere aperto. Per adesso l'unico cantiere aperto che hanno sta trovando veramente vita dura da andare avanti, e stiamo parlando di un cantiere che, come voi sapete, è incastonato tra montagne, boschi, difficile da raggiungere se non a piedi. I cantierieri saranno quelli che dovranno aprire nella valle, quindi che si incontrino oppure che si diano accordi, poi da qua devono passare, e noi ci saremo bravi a essere sempre pronti a difendere la nostra terra. Penso che riusciremo a continuare ad andare avanti in questa lotta.
E quindi, insomma, l'incontro del 20, attraverso magari la distorsione dell'informazione, servirà per continuare a legittimare quel tipo di intervento criminale sul territorio. Però, insomma, è evidente che lì le popolazioni respingono questo tipo di iniziative. Allora, insomma, se ci saranno novità e magari corrispondenze dirette dalla manifestazione, ci risentiremo da questi microfoni, e noi ti ringraziamo per questo aggiornamento dalla Val di Susa e questo lancio della manifestazione del 16. Se ci vuoi dire l'appuntamento preciso, ricordarcelo.
Sì, a Susa, in Piazza d'Armi, quindi proprio a fianco alla stazione, alle 13 di sabato 16 novembre, si partirà con intorno alle 14. La manifestazione sarà interna alla cittadina di Susa, che è un paesetto, partire in posto che sa benissimo. Non è molto grosso, comunque la manifestazione intorno ai 5 km di lunghezza. Passeremo davanti a zone, come dire, importanti, luoghi importanti, per esempio l'albergo dove alloggiano i carabinieri di Stazza Chiemonte, il comune di Susa, alcuni luoghi per noi simbolici importanti, e sarà una giornata chiaramente tranquilla, di festa pacifica, dove il popolo notav con le proprie bandiere dimostrerà ancora una volta la voglia di difendere la terra e il futuro di tutti. Di tutti intendo proprio tutti, non solo i lassusini, perché i soldi pubblici sono di tutti, la scuola sono di tutti, gli ospedali sono di tutti.
Allora ti ringraziamo e, insomma, ci risentiamo nei prossimi giorni. Un saluto, grazie.
Bene, grazie. Ciao.
Grazie a voi, ciao ciao.
E, insomma, conclusa questa corrispondenza dalla Val di Susa, noi continuiamo la trasmissione con una piccola fuori programma, perché ci mettiamo in contatto con dei compagni qua a Roma nel quadrante della Via Prenestina, e in particolare proprio zona ex Snia Viscosa, perché in questi giorni e anche oggi ci sono in corso tutta una serie di iniziative contro un progetto di cementificazione che dovrebbe, insomma, ricadere proprio in quell'area. Ne abbiamo già parlato e dato notizia nelle giorni passati e anche quest'oggi. Noi cerchiamo di fare un approfondimento mettendoci in contatto proprio con loro, e, insomma, tra un secondo cercheremo, insomma, di dirvi qualcosa in più. Allora, siamo di nuovo in onda, siamo riusciti a collegarci con la zona della ex SNIA per, insomma, approfondire un po' le mobilitazioni che ci sono in quel quadrante rispetto a una speculazione edilizia. Pronto, ci senti?
Io sì.
Ah,
okay.
Anche noi ti sentiamo abbastanza bene. Allora, se ci puoi, insomma, brevemente spiegare cosa sta succedendo, dove sta succedendo e, insomma,
e cosa sta succedendo.
Dai, dici.
Sì, allora, il dove, stiamo parlando di una delle zone più densamente abitate d'Europa, ovvero il quartiere Prenestino, che se fosse un comune sarebbe uno tra i comuni, insomma, più abitati, appunto. E E niente, stiamo parlando nella fattispecie della dell'area dell'ex Etnia Viscosa, dove c'è il centro sociale, dove c'è un parco e dove per la metà di quell'area c'è ancora insomma un impedimento all'uso da parte degli abitanti. E per insomma così per la cronaca, la parte insomma verso tra via di Portonaccio e via Prenestina, insomma largo Preneste, doveva essere realizzato da piano regolatore un polo universitario, insomma un vero e proprio campus scientifico. Questo diciamo era una destinazione anche concordata con gli abitanti dopo tanti anni, fermata la grande speculazione edilizia degli anni 90. E mentre l'altra parte insomma di quest'area, che stiamo parlando di 12 ettari e almeno insomma 3 se non sbaglio, dovevano allargare quello che insomma il parco ora dell'energia, il parco che è stato conquistato attraverso quella lotta insomma di 20 anni fa. In questo parco sì c'è una caratteristica importante, ovvero che dal tentativo speculativo di costruire un centro commerciale e scavando insomma per le fondamenta è stato rotto dal costruttore, che poi il soggetto è Pulcini, uno dei più accaniti costruttori a Roma. È stata rotta la falda acquifera, è stata rotta insomma quella crosta impermeabile insomma che la teneva come tappo, ed è sgorgato un vero proprio lago, insomma un lago sorgivo, non stagnante, e stiamo parlando di qualcosa di significativo che a tutt'oggi sì dimmi.
Senti, qui insomma ci viene già da pensare già che la progettazione di questi edifici è veramente carente e oserei dire criminale, visto che insomma costruire un edificio di cemento bello pesante sopra una falda acquifera, oltre a essere insomma nocivo per la falda stessa, è anche pericoloso per la stabilità dell'edificio stesso. E quindi insomma forse hanno preso proprio male le misure dove costruire sto palazzo, perché
l'hanno preso male allora quando appunto volevano costruirci quello che doveva essere Auchan, che poi hanno costruito a Casa Albertone. Insomma, un mostro che noi oggi vediamo al di sopra delle acque di 5 piani, e sotto ce ne sono 3. Cioè il lago infatti è profondo 9 metri insomma di altezza e più. E li stanno prendendo male ora le misure, però questo non li ha fermati assolutamente nel presentare secondo il bando dei relitti urbani fatto da Le Manno a dicembre del 2012, e poi definitivamente consegnato dopo una conferenza di servizi fatta col Comune di Roma e il Municipio, che hanno taciuto completamente gli abitanti anche durante le elezioni, questa cosa non è mai uscita fuori. Questo progetto appunto che prevede la costruzione di 4 torri da 100 metri, più di 100 metri l'una, di 30 piani e più, con tutti i servizi al di sotto, appunto dove ora c'è il lago, ci dovrebbero venire migliaia di parcheggi e box. Una cosa mostruosa, appunto, all'interno di un tessuto urbano dove l'unica cosa che si potrebbe fare per un'intelligenza insomma urbanistica è quella di dotare del verde, che è già deficitario, ed è quello che ci si aspettava. Insomma, invece questo è il giochetto fatto di nascosto e che soltanto oggi emerge dai cassetti, insomma, e l'opposizione, insomma, la reazione è stata immediata, già sono 2 volte che
le iniziative del quartiere contro questo progetto.
Esattamente. Iniziative che hanno visto la prima volta insomma una calata di un centinaio di persone attraverso quella che diciamo è la scarpata che ne rimane di una discesa che era quella della fabbrica. Insomma, allora già sbancarono la scala fatta di mattoni del 900 che portava al livello superiore, per capirci, dove c'è il centro sociale, al livello inferiore dove c'era la fabbrica, insomma gli impianti produttivi, e quelli già erano rotti, ma c'era diciamo un declivio naturale insomma fatto anche attraverso il calpestio delle persone. e l'hanno sbancato totalmente, già da una volta insomma l'avevano ruspato, e dopo che siamo usciti il 12 ottobre a giornata nazionale per la difesa dei territori da devastazioni, abbiamo fatto questa iniziativa e si sono fatti un po' rotere appunto, e hanno continuato a scavare rompendo oltretutto insomma quella la struttura di tufo insomma che regge poi il terreno soprastante, rischiando insomma adesso mo comincia a piove anche di frenare, e insomma stanno facendo delle monnezzate incredibili, tra l'altro stanno scaricando terra abusivamente dentro al lago
per cercare di attappare,
sì, ci vorrà tanto, però lo stanno già facendo, sono stati filmati, insomma c'è stato un monitoraggio adesso molto attento e stanno facendo gli zozzi proprio.
E comunque i rischi per la stabilità dell'edificio rimangono comunque, perché se sotto c'è una falda acquifera che sono riusciti addirittura in maniera criminale a far emergere con dei lavori precedenti, insomma riattapparla artificiosamente non assicura che quel terreno sia stabile e pronto ad accogliere un palazzo, mi ha detto, di 30 piani.
Sì, un palazzo, ce ne graverebbero 4 di palazzi.
Mi pare insomma un'operazione veramente rischiosa sopra una falda acquifera costruire una cosa del genere.
E soprattutto è qualcosa che è inaccettabile al di là della pericolosità, e questo lo appureremo perché sono partiti insomma dei gruppi di lavoro insomma sui vari campi, proprio per andare a fare controdeduzioni dal basso popolari a questo progetto e far sì che insomma si evidenziano tutte le incongruità e soprattutto i rischi di una costruzione del genere, ma soprattutto l'impatto mostruoso che ci avrebbe su un territorio che dove l'aria è tra i più inquinati di Roma, ci sta la colonnina che registra dopo Corso Francia, è quello che sfora sempre di più, è quello che insomma dovrebbe far pagare all'Italia fior di soldi di multa alla Comunità Europea, perché qui insomma l'aria che si respira in questa zona è pessima, quindi calcolano migliaia insomma di automobili in più già loro stessi, ma sicuramente è tutta una cosa a ribasso, e poi soprattutto viene negato quello che era un qualcosa che si aspettava da tempo, ovvero
sicuramente la vocazione di quell'area.
Sì, l'apertura, l'allargamento del parco con l'inclusione di un lago che ad oggi, anche se è stato creato da una mano insomma così dell'uomo devastatrice, la natura si è presa il suo spazio ed oggi lì c'è insomma un habitat naturale di piante autoctone insomma de mediterranee lacustri, nonché ci si fermano gli uccelli migratori e sono stanziali degli uccelli acquatici.
Sì, si è venuto a creare una zona umida praticamente, quella
una
che
zona umida che a Roma non esiste ed è rarissima in un contesto urbano metropolitano, no? E quindi dovrebbe essere insomma che proprio qualcosa che ci vengano a studiarlo, perché io so che insomma nelle facoltà di scienze che studiano queste cose le creano artificialmente insomma queste cose, quindi ecco per dirne una, ma soprattutto un qualcosa che potrebbe essere benissimo vissuto da tutti insomma gli abitanti e non solo dei quartieri limitrofi di tutta Roma, e poi dare l'accesso a Casalbertone, che è uno dei quartieri dove proprio assolutamente non c'è nessun qualcosa che richiami un parco insomma, no? Che possa essere, perché è chiuso tra la ferrovia e la Tiburtina.
Va bene Marco, grazie per questo aggiornamento, non so se vuoi indicarci qualche iniziativa.
Sì, domenica dall'iniziativa che poi ecco in 200 siamo andati a reclamare il passaggio di servitù, chiamiamolo, per accedere a quello che è un bene comune, cioè uno spazio insomma che dovrebbe essere vissuto già da ora, perché in parte è stato espropriato, anche questo abbiamo scoperto dalle carte. Si evince che un terzo di quell'area che doveva diventare parco, i soldi quel farabutto l'ha già presi e non il comune non ha detto niente e tantomeno loro, quindi rivendicavamo l'accesso a una proprietà comunque pubblica. Ci è stato negato, siamo comunque entrati e siamo entrati nell'acqua rompendo insomma l'immaginario. Con una canoa abbiamo conquistato il centro del lago sventolando insomma una nostra bandiera e questo era ripetuto insomma. Domenica ci si è riconvocati dopo un'assemblea che ha stabilito insomma quelli che sono i punti di una piattaforma di lotta sulla riappropriazione di quest'area. Domenica prossima 17 alle ore 16 ci si rivede lì al parco, alla casa insomma del parco, per costruire insomma le nuove mobilitazioni che sono sicuramente qualcosa che insomma si sente che sta crescendo. Se per dirne una insomma, il volantinaggio è stato fatto in 3 giorni e la maggior parte delle persone non si conoscevano insomma, che hanno...
Se puoi aggiungere soltanto l'ora, così chi è interessato magari può partecipare.
Ore domenica 17 ore 16.
Perfetto.
All'ex SNIA al parco sopra la casola. Salve a tutti e grazie dello spazio e continuate insomma così.
E poi adesso ci risentiamo magari per novità proprio su questo tentativo di nuova speculazione edilizia in un quartiere insomma che già è ampiamente stato violentato proprio dalle speculazioni edilizie e dal cemento.
D'accordo, okay. E avremo tutte le carte e faremo un po' un focus insomma un po' più chiaro anche. D'accordo.
Ok,
grazie.
Ciao.
Allora noi andiamo a concludere la trasmissione, abbiamo anche tolto qualche minuto al tappabuchi successivo.
Una novità.
E quindi niente, magari ecco andiamo velocemente soltanto a riepilogare gli appuntamenti che ci stanno per i prossimi giorni. Iniziamo con il 15.
Allora il 15 alle ore 10 di mattina un presidio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Industria a via Molise 2 e invece poi il 16.
Per chi ha voglia magari di è possibilità di muoversi un po', ci abbiamo sia il corteo a Napoli
a Piazza Garibaldi,
esattamente, sia il corteo Nottav che partirà
da Susa a Piazza d'Armi, sempre nel pomeriggio, tutti e due gli appuntamenti.
Ok, abbiamo sentito quindi Marco anche cioè della SNIA, l'appuntamento di domenica 17 e con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, lunedì con Impatto, sempre dalle 17:30 per circa un'ora ma anche più spesso e ciao a tutti. In questo